Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Parola del Signore. Le letture di oggi hanno un significato molto chiaro e molto ovvio immediatamente, e diremo: non avete bisogno di un'omelia che ve lo spieghi. Semplicemente vorrei condividere quanto ho sentito profondamente nel mio intimo in questa memoria di San Claudio, e prenderei lo spunto da quel verbo che abbiamo ascoltato nel Deuteronomio, cioè facciamo quella che si dice una lettura aperta della scrittura, coinvolgendo noi stessi nel nostro oggi in questa lettura che viene fatta. Dice: scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce. E in questo tempo di Quaresima, sempre per la verità, c'è un salmo con il quale iniziamo l'ufficio che dice: oggi, se ascoltate la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Pensavo all'esperienza straordinaria di Claudio e della sua figlia spirituale, forse sarebbe più esatto dire che lui era il figlio spirituale di Santa Margherita Maria. In fondo questi erano una suora, una visitandina e un gesuita. Non è che non avevano mai ascoltato la voce del Signore, esattamente come noi, non è che non l'abbiamo mai ascoltata. C'è nella parola di Dio, la custodiamo nell'intimo, siamo noi in fondo quell'uomo di cui parla il Salmo, che è come albero piantato lungo corsi d'acqua. Il corso d'acqua è lo Spirito, la Scrittura, e noi daremo frutto al nostro tempo, anzi, ringraziando Dio, l'abbiamo anche dato. Eppure c'è un ascoltate oggi, che è l'oggi, sì, veramente del 15 febbraio del 2024, che è diverso dall'oggi che è stato, per noi che ci distendiamo nel tempo, l'ascolto della parola di Dio che abbiamo avuto in altri tempi. La parola di Dio, in un certo senso, come scrittura, è un ieri. Ieri è stato scritto il Vangelo, è stato scritto l'Antico Testamento. È chiaro che si tratta di un ieri che diventa a noi contemporaneo, nella grazia dello Spirito Santo, ma quello che intendo dire è che, per esempio, nell'esperienza di Claudio e Margherita Maria, quel oggi ha avuto un significato ulteriore e diverso rispetto alla stessa strada che stavano santamente percorrendo. E così oggi il Signore, forse, non è mica detto, ma forse ci chiede un ascolto di una cosa che non abbiamo sentito fino a oggi, appunto, ma che oggi ci dice, pur essendo noi uomini e donne che, per sua misericordia, abbiamo sempre cercato di ascoltare la sua voce e abbiamo provato almeno a non induire, almeno troppo, il nostro cuore. Così pensavo a cosa poteva sentire Margherita Maria, che in un certo senso, nel senso esatto, si potrebbe definire una carismatica. Oggi l'aggettivo può anche essere un pochettino abusato, ma nel senso che c'è stata una esperienza di grazia, una sovrabbondanza di grazia. Gesù Cristo le parlò, conobbe lo risorto, le cosiddette rivelazioni private di Gesù o di Maria, che possono essere, sono manifestazioni pasquali, conobbe la Pasqua. Come Tommaso mise il dito nel fianco trafitto di Gesù, così Margherita Maria. Come Mosè vide un roveto ardente, così lei vide il Signore, le scoprì il suo cuore come un fuoco, le immagini sono sempre quelle, sono bibliche. La mistica non trascende la scrittura, la conferma, anzi semmai ce la ricorda in un momento nel quale possiamo essercela dimenticata. Come voi tutti sapete, il culto al Sacro Cuore nasce durante il giansenismo, cioè quando la Chiesa, per molti motivi, o una parte considerevole della Chiesa, certamente in Francia, si era irrigidita e aveva dimenticato non i dogmi, ma qualcosa più importante dei dogmi stessi, l'amore di Dio. Bene, mi domandavo come poteva essersi sentita Margherita Maria o Claude della Colombière, che tra l'altro non era mica un personaggio qualsiasi, per incidence era il precettore dei figli di Colbert, quindi insomma che era primo ministro al tempo di Luigi XIV, credo, predicatore della duchessa di York, e poi finito in questo paesino paradisiaco dove incontra questa monaca. Una monaca come tante altre. Questa monaca cosa aveva potuto sentire quando, per obbedire, ob audire, porgere l'orecchio, porgendo l'orecchio, ma anche per imparare a obbedire, nel senso fare quello che il Signore diceva, questa suora si è sentita dire, per esempio, ti chiedo di vegliare la notte di ogni giovedì dalle 11 a mezzanotte per onorare la mia agonia. Uno, ragionandoci, tra l'altro oggi è giovedì, sapete quanto io vi raccomandi sempre l'ora santa, probabilmente quello che hanno fatto i santi letteralmente noi possiamo farlo non necessariamente alle 11 di notte, intendo dire, ecco, e soprattutto se dovete alzarvi alle 5 il giorno dopo. Però uno potrebbe pensare, Margherita Maria avrebbe potuto pensare, ma scusa, non posso onorare la tua passione in un altro giorno, in un'altra ora? Certo che sì. Eppure il Signore le chiede un qualcosa che in fondo è irragionevole, perché non è che non avesse niente da fare Margherita Maria, e quanto a veglie, preghiere, digiuni e penitenze, non è che quel tempo scherzasse, oggi semmai, ma allora... Ed è una monaca disciplinata, obbediva. Qui vedete come la grazia supera la legge. Lei aveva una via che, approvata dalla Chiesa, quindi tutto regolare, la stava percorrendo in obbedienza e in fedeltà, sicuramente. E il Signore le domanda qualcosa in fondo che può sembrare stupido, tanto stupido che ci sono moltissimi che non la fanno neanche oggi l'ora santa, perché hanno un sacco di, in fondo, obiezioni. Ma perché devo stare su alla notte? La faccio un altro giorno, un'altra ora, quando mi è più comodo. E non sono obiezioni senza senso. Oppure, quando il Signore dice a Santa Margherita Maria, domani voglio che ci sia una festa in onore del mio cuore nella ottava dopo il Corpus Domini. Uno potrebbe dire, l'attuale solennità del Sacro Cuore. Uno potrebbe dire, ma perché? Non c'è già un anno liturgico? Non sono già complete le nostre solennità? È necessario per forza doverne istituire una nuova? E poi, che senso ha? Ma io sono una monaca, ma mi vuoi dire come faccio ad andare dal Papa a fargli cambiare idea? Tanto è vero che lei in vita non vide certamente la festività del Sacro Cuore, che come sapete è relativamente recente, credo che sia stato Pio IX. Restituirla. Obbedire. Può darsi che il Signore ci domandi qualcosa che non è contrario alle scritture, questo non può mai essere, anzi in qualche modo ne determina uno sviluppo. Quando io ad esempio vi esorto a fare l'ora santa il giovedì sera o il giovedì pomeriggio, intendo dire, no? In fondo è una cosa molto bella, molto, molto giusta. Onoriamo il giovedì sera come memoria di Getsemani. In questo Getsemani, in cui in questa notte il Signore ci dice vegliate e pregate. Colgo l'occasione di dire, non tanto a voi, ma a persone che ascoltano, invisibili da qui, che con mia grande consolazione, prendetelo come uno spot, ma stanno per uscire altri due miei nuovi libricini, di cui uno si intitola Nella notte benedito il Signore, e sono appunto degli schemi di preghiera notturna. Oggi che tanta gente non riesce a dormire la notte, beh, almeno utilizziamo santamente la notte, perché pregare di notte è molto simbolico, non per niente i monaci lo facevano, cioè illumini la notte, che non è solo la notte astronomica, è la notte del mondo, le guerre ce l'abbiamo alle porte, la notte della Chiesa, non lo puoi neanche parlarne, la notte della Compagnia di Gesù, e non ne parliamo proprio, che è meglio, e forse anche le nostre notti personali. Prescindendo dal fatto che è notte da questo punto di vista, anche se sono le due del pomeriggio, ma quello che intendo dire è che a volte il Signore ci chiede nello spirito del carisma, cioè del dono, non della lettera della legge, perché nessuno è tenuto a queste cose, non è una legge, è un carisma, è un dono. E se è vero che noi abbiamo sempre bisogno del carisma, cioè del dono dello Spirito Santo, perché San Paolo dice nessuno può dire che Gesù è il Signore se non è lo Spirito Santo, noi non possiamo neanche dire credo in Dio Padre Onnipotente senza lo Spirito Santo. È tuttavia vero che ci sono delle cose che insomma ci sembrano più facili, più spontanee. Esempio banale: è certamente dono di Dio, però insomma è un dono quantomeno più comune, prendere in mano la corona del rosario e dire rosario. Oh, certo, nessuno può dire che benedetta tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, se non nello Spirito Santo. In fondo abbiamo bisogno di un'operazione della grazia in noi per poter dire quelle parole. Ma insomma, è più comune. E se siamo agli inizi, ma proprio agli inizi della vita spirituale, ci può sembrare giusta l'espressione ho detto rosario. È più giusto dire il Signore mi ha fatto la grazia di dirlo, ma questo è un altro discorso. E allora, sviluppando questo discorso, propongo appunto nella logica del carisma, cioè del dono, se il Signore vi fa questo dono, se non ve lo fa lasciate perdere. Sapete cosa possiamo fare? Benissimo l'ora santa del giovedì, ma possiamo, ed è oggetto appunto di quel libricino anche nella notte benedita il Signore, per giugno spero che esca, di qui a giugno dovrebbe uscire, spiritualità pratica del Sacro Cuore, cioè come si fa, basta libri di teoria, adesso vediamo come si fa, e poi quest'altro, nella notte benedita il Signore. Possiamo chiedere a Dio nostro Signore se è sua volontà, se è un dono che ci ha fatto per il bene della Chiesa, perché tutti i carismi sono fatti per l'utilità comune, non è solo per la nostra santificazione, ma è per l'utilità comune. Possiamo chiedere a Dio nostro Signore se si degna di farci questa grazia. La grazia consiste nel poter svegliarci la notte tra il venerdì e il sabato per onorare la discesa agli inferi di Gesù. Noi siamo molto contenti se prendete i libretti, ma li dovete leggere e soprattutto non prenderne 5.000, perché dobbiamo condividerli tra tutti. Quindi stavo dicendo che possiamo domandare la grazia di onorare la discesa agli inferi del Signore nella notte tra il venerdì e il sabato per vegliare al sepolcro con la dolorata. Come possiamo riempire quest'ora? Come il Signore ci fa la grazia di farlo? Voi tutti conoscete i salmi, potete prendere i salmi. Possono andare molto bene, per esempio, i salmi della compieta in genere, della compieta durante la settimana, oppure quello che voi preferite. potete leggere il Vangelo della deposizione, della sepoltura, potete fare quello che volete. Questo che vi propongo nell'ambito del carisma e non della legge, perché non c'è nessuna legge che dobbiamo, per cui dobbiamo fare, e voi sapete che io sono un uomo di legge, per me entrare in questa dinamica è estremamente difficile. Tanto è vero che ogni tanto faccio come dei compromessi al Signore, va bene, però se io per esempio dico l'ufficio durante quell'ora, va bene farlo, è senza senso questo atteggiamento ed è tipico di noi legulei, salvare capa e cavoli fare meno fatica, tutto sommato. Cosa dice il Signore? Facere ista e tilla non omettere. Bisognava fare questo e non omettere quell'altro. Bisognava, non nel senso della legge, l'ora santa, i 9 venerdì del mese, l'ora di discesa agli inferi che vi sto proponendo, non sono un dovere, non sono un must. Può essere un dono che Dio ci fa. Come potete sapere se Dio ve lo fa? Prima di andare a dormire il venerdì, fate così. Io sono stanco morto, non ho la minima voglia di farlo. Anzi, se mi fai dormire, io sono anche più contento. Ci vediamo domani mattina. Ma se è tua volontà, che io in questo sepolcro, su questo sepolcro che è diventato il nostro mondo, la Chiesa stessa, se tu vuoi che io con Maria vegli e preghi, illuminando la notte del mondo e della Chiesa, come Maria illumina la nostra notte con la sua fede, beh, se il Signore vi fa questo dono, questa grazia, è per il bene di tutta la Chiesa. Beh, anche questo può significare obbedendo alla sua voce. Voi che mi ascoltate tutti, obbedite, sì, da sempre, ringraziando il Dio alla sua voce, perché siete figli devoti di Santa Madre Chiesa, avete sempre provato ad ascoltare la voce del Signore. Ma ci può essere un oggi che non abbiamo ancora ascoltato. Obbediamo dunque alla sua voce e chiediamo al Signore che in queste cose che io suggerisco, oppure in altre, che ognuno dice a ognuno di noi, perché vedete, adesso siamo in Quaresima, penitenze, queste cose qua, vanno benissimo, tutto è utile, ma niente è indispensabile, ognuno sa quello che deve fare. Possiamo chiedere a Dio nostro Signore che ci apra una via di conversione, una via di preghiera, adatta a noi. Noi non la sappiamo, dobbiamo chiederglielo. E questo significa ascoltare la sua voce. Possiamo anche ascoltare la voce del Signore, come vi dicevo anche ieri, nel senso che è il tempo di accollarsi anche ai peccati degli altri, del mondo intero. Perché il Signore cerca uomini e donne che si uniscano a Cristo vittima, perché come Cristo estinse in sé ogni inimicizia, ogni peccato, la sua passione non ha bisogno di altro, è perfetta, ma la sua grazia suscita nel suo corpo mistico uomini e donne in cui ridonda in qualche modo la sua passione, ridonda la grazia della sua preghiera. A beneficio di tutti. Se il Signore vuole, queste sono cose di cui si parla col Padre spirituale, non sono cose da predica. Se il Signore vuole, come è capace di far sorgere dei figli di Abramo anche dai sassi, così è capace di far sorgere altre Margherite, Marie e Claude della Colombier anche qui se vuole, perché il suo braccio non è mica diventato più corto.